Uno degli scopi per cui proprio è nata l'associazione Coscioni è quella della libertà della ricerca, ricerca scientifica che riguarda tutti, non solamente i radicali o i laici, ma riguarda tutte le persone che non hanno certamente delle preclusioni mentali. L'unico metodo perché ciò venga attuato è quello di non avere alcun pregiudizio, ma una mente libera e aperta. Voi tutti sapete che le cellule coscioni si caratterizzano dalla cellula madre per un tema che le specifichi e le porti, le caratterizzi. Come l'associazione Coscioni, noi tutti ci batteremo per quelli che sono i temi che la caratterizzano e la rendono peculiare, che sono la tecnologia fruibile da chi ne ha bisogno, da disabili, da chi ha un handicap e in questo modo li possa rendere ugualmente, piace, abili, ma comunque normalmente persone come le altre. E ci battiamo per la procreazione medicalmente assistita, per il diritto all'aborto che non è quella storiaccia che sta cercando di sbrodolarci ogni sera Ferrara e sta delirando ogni volta che parla pur di dare prova e dare un sostegno alle sue tesi, vediamo che sbanda dalla legge italiana, finisce per parlare della selezione dei feti in Cina solamente per cercare di una moratoria che sarebbe l'annullamento nelle sue idee della legge 194, che invece ha tutelato la donna dall'aborto clandestino, da condizioni terribili in cui era costretta ad abortire, da mammane o in situazioni comunque aberranti per la sua salute. Nel momento e anche gli effetti collaterali. Non è una legge abortiva, ma è stata una legge che ha tutelato la persona, le ha evitato delle conseguenze terribili, si sono ridotti notevolmente gli aborti e il numero di aborti in parte riguarda le adolescenti perché qui in Italia non è neanche consentita una giusta e normale educazione all'affettività, alla sessualità e viene cercato di ostacolare anche l'informazione a una naturale informazione agli anticoncezionali, se non vengono addirittura visti come qualcosa di abominevole e con tutte le fantasie che li accompagnano. La Coscioni si è battuta assieme a quelle figure meravigliose che sono state Welby, Nuvoli, per una morte dignitosa, per una vita dignitosa che comprende anche la morte dignitosa. Welby soprattutto è stato ricordato dai mass media per gli ultimi istanti della sua vita quando si è battuto dal letto immobile per morire dignitosamente e senza l'accanimento terapeutico. non viene ricordata la battaglia che ha condotto, e grazie a lui all'epoca governo di centrodestra, Pisanu approvò la legge, che ancora è una limitazione, di permettere che persone gravemente ammalate che siano sostenute da un respiratore possano esercitare un loro diritto che la Costituzione riconosce, è quello del diritto di voto, come ogni cittadino. Quindi un riconoscimento di cittadino attivo, di persona. Questo nella mozione che poi vi illustrerò è una cosa che che vogliamo estendere non solamente a coloro che sono attaccati a una macchina, a un respiratore, ma a tutti coloro che sono in condizioni di vita gravemente malato, con grave handicap o una grave disabilità, e non possono andare alle urne ad esprimere il loro voto. Noi chiediamo che sia invece la Commissione che vada a casa loro a raccogliere il voto, perché questo è un loro sacrosanto diritto, la Costituzione glielo garantisce, mentre in altri paesi c'è la possibilità, non occorre pensare agli Stati Uniti, basta vedere in Austria che o in Germania puoi votare anche per posta. C'è la possibilità di attrezzare con un voto telematico. Perché deve essere negato il diritto di essere cittadino anche nel proprio letto, già quando sei gravato da una malattia che ti impedisce ogni altra cosa da fare? Questo è stata una battaglia radicale, una battaglia di Welby. Purtroppo viene dimenticata, per ricordare solo l'ultima, quella che ha condotto, sostenuto da Mina, per il diritto a morire. Quando le cure falliscono, qui ci sono dei medici, quando le cure falliscono, quando non c'è una prospettiva di guarigione, quando non c'è la prospettiva di sostenere quella vita in nessun altro modo che solamente è un'agonia di qualche ora, perché noi dobbiamo obbligare quella persona a sopportare, tra l'altro, atroci dolori, atroci sofferenze, ancora dei giorni e delle ore. Quale ipocrisia, quale falso credo può spingere una persona a obbligare un'altra a andare contro la sua volontà? Io non credo assolutamente che questo sia lecito e accettabile. La Coscioni ha portato un notevole successo ultimamente con i sintetizzatori e anche per la possibilità dei bambini sordi di poter accedere e frequentare le scuole. È soltanto che fa comodo non ricordare quanto si battano quelle persone meravigliose che sono trasversali, appartengono a tutti i partiti politici, ma si associano nella associazione Coscioni. Inoltre la libertà di ricerca, di cui si è sempre fatta fautore, la libertà di ricerca sulle cellule staminali embrionali. In Italia sono state spese centinaia di migliaia di euro. Sirchia dovrebbe spiegarci perché è stato predisposto un congelatore a Milano per ospitare gli embrioni sovranumerari, e questi non sono mai arrivati, e comunque continua a costare il mantenimento di un qualcosa che non conterrà mai nulla per adesso. Non vogliamo fare la ricerca sulle cellule staminali embrionali, neanche su quelli che verranno buttati via? Preferiamo buttarli via e non fare ricerca? Non si fa ricerca sulle staminali del cordone ombelicale? non si permette alle banche private, però perché l'Opus Dei può finanziare la ricerca sulle staminali in Spagna attraverso l'Università di Navarra? E sta brevettando e quindi lucrando, perché poi è un guadagno e quando si mette in borsa e si fa quotare dei brevetti, non penso che sia fatto per perderci. Però in Italia questa possibilità, io non sto dicendo che questa possibilità garantisce la guarigione, perché ci vogliono studi. Però questi studi devono essere permessi e non negati. Perché ancora c'è questa imposizione di chiedere alle persone di soffrire, di continuare a soffrire per una malattia dolorosissima e le cure. Per il dolore sono negate, sono no, negati i derivati della cannabis, sono i derivati degli oppioidi o con estrema difficoltà. Perché è una domanda che non dobbiamo rivolgere tra di noi, ma dobbiamo essere tutti assieme, diventare sempre più numerosi e con una voce molto robusta, molto forte, da farci sentire da qui. Da qui questa piccola sala, ma in tante sale in tutta Italia, perché dobbiamo continuare a vedere le persone soffrire? Perché dobbiamo negare la commercializzazione, per un cavillo o l'altro? È sempre lì che deve essere commercializzata a settembre, poi a marzo, aspetteremo marzo, la RU, e poi viene consentito l'aborto successivamente. Ma che mente crudele, che mente contorta può chiedere questo? Può chiedere a una donna che non è facile scegliere di abortire, chiedergli non prendi la pillola per abortire, però abortirai terapeuticamente. O a una ragazza gli proibisci perché io non me la sento di farti una ricetta. Di assumere la pillola Norlevo. Quanti poi si accolleranno i bambini per crescerli? Perché è facile con bell'abito immacolato chiedere fate figli, avete belle famiglie numerose. E poi, anche se il bambino è handicappato, ha una grave lesione, lo puoi, perché te lo permette la tecnica di diagnosticarlo prima e non abortire, addirittura pre-impianto, puoi fare una scelta dell'embrione. Perché ti è negato un embrione sano da portare in utero e invece devi avere un figlio malato? Quando lo vedrai soffrire, quando lo vedrai che non saprai cosa dirgli e spiegargli perché è ammalato, perché non può correre, perché non può essere come gli altri bambini. E quando tu, genitore, non ci sarai più, sarà quella candida veste che si occuperà di lui, che lo accudirà, e gli pulirà il sederino, il nasino, e gli infilerà il cucchiaino in bocca. Sarà lui che lo solleverà dal letto, sentirà le urla strazianti alla notte. Tutto questo perché? Per un chiederci di stare con l'animo tranquillo, ma quale animo? Comunque, venendo a noi, la cellula che noi cerchiamo di far nascere in Friuli Venezia Giulia, che ha visto tutti molto contenti, entusiasti di questo, abbiamo scelto di caratterizzarla non abbandonando i temi che sono quelli pregnanti della Coscioni, per i quali saremo sempre pronti a mobilitarci, ma la vogliamo dedicare ai disabili, ai malati gravi e a una tecnologia per una vita indipendente, perché ha lo scopo di promuovere e di permettere e di chiedere la libertà delle cure, la libertà della ricerca scientifica in generale, sposando quelli che sono gli obiettivi della Coscioni, ma riferiti alla nostra regione, noi vogliamo che questa cellula sia pronta e sollecita verso i legislatori, che già mi voglio rivolgere un plauso perché sono sempre stati molto sensibili, qualunque sia stata l'amministrazione che ha retto il Friuli Venezia Giulia verso la disabilità e le patologie gravi. Una delle ultime leggi che per prima in tutto il paese è recepito è quella sulla la FAP per l'autonomia possibile, mentre gli altri sono ancora molto indietro, ma noi vogliamo qualcosa di più. Vogliamo che le persone che hanno una disabilità, una malattia grave, che pregiudichi la loro autonomia, non vengano discriminate o escluse dall'ambiente sociale, possano accedere come tutti noi a un teatro, a un cinema, all'opera, possano accedere a un ristorante, all'ambulatorio del loro medico, perché tantissime volte gli ambulatori dei medici, non si sa perché, hanno scale strette. Non hanno ascensore, non c'è una pedana, hanno dei bagni che uno dovrebbe entrare come se fosse una sottiletta, e nessuno fa un controllo. E quindi anche a loro chiediamo maggiore attenzione verso i loro pazienti. E inoltre, vogliamo che queste persone siano considerate con i loro pieni diritti di persona, cioè di cittadini, niente di più, niente di meno di quello che abbiamo tutti noi e che la nostra Costituzione ci garantisce. Cioè, vogliamo che, oltre ad accedere, diciamo, a qualcosa di ludico o di fruire dell'ambulatorio, ma anche possano esercitare i loro diritti politici, di far parte attiva dell'istituzione, di essere parte della collettività in cui vivono e non sottrarsi all'indifferenza dei molti, per cui soltanto quando, magari sciando, ci fratturiamo una gamba, e questo è un qualcosa che poi in un mesetto ritorniamo come prima, un po' di riabilitazione, sciamo meglio di prima. Ma ci accorgiamo che esiste il marciapiede, esistono i gradini per andare al nostro bar dove consumiamo sempre il cappuccino e non ce la facciamo più. Allora ci accorgiamo delle difficoltà che hanno le donne che devono spingere un passeggino, ma anche lì il bambino cresce, ma la persona che sta su una sedia a rotelle lo sta per tutta la vita. E non potrà alzarsi praticamente mai da quella sedia a rotelle. E quel cordolo di pochi centimetri diventa una montagna, diventa qualcosa difficilmente scalabile. Vogliamo rivendicare così che la persona debba essere posta al centro di tutti i processi che la riguardano. E ricordiamo che Coscioni prima, Welby, Nuvoli hanno rivendicato dai loro eletti il diritto di essere considerati persone e quindi noi, che siamo la loro voce ormai, facendoci carico di questo, io mi sento molto onorata e vogliamo essere i promotori affinché l'innovazione tecnologica metta a disposizione di tutti, proprio di tutti, i sistemi e le innovazioni che sono già possibili, tecnologicamente possibili, tali da consentire il superamento dei diversi limiti. Inoltre, noi vogliamo che la cellula che nascerà in questa regione si rivolga a tutti i cittadini e le cittadine della regione che hanno una disabilità o una patologia grave che pregiudichi la loro autonomia, affinché non venga più discriminata o esclusa la loro vita civile. Noi chiediamo, e dovremmo ognuno di noi essere attenti e contrastare con mezzi legali, che le persone restino, che non restino più isolate, ma possano interagire con gli altri, con noi, con l'ambiente, nel modo che è possibile e nel modo che è autonomo. Non essere vicariate da qualcun altro, perché a nessuno di noi piace delegare, chiedere, quanto ci fa piacere essere in grado noi stessi di essere autonomi e di fare un gesto, quanto ci è pesante dover chiedere fallo per me. Attraverso la nostra cellula noi avvochiamo il diritto delle persone malate e dei disabili che siano poste al centro di tutti i processi che le riguardano, e in particolare vogliamo farci promotori della messa a disposizione di sistemi per il superamento dell'handicap e per le innovazioni tecnologiche tali da consentire l'appianamento dei diversi limiti che ciascun malato disabile ha. Quindi ribadisco di esercitare i propri diritti, far scelte libere, consapevoli, esistere come persone nel senso di gestire e compiere le proprie scelte in modo da permettere di avere il controllo diretto della propria vita, senza dover per forza in modo esclusivo dipendere da servizi o dall'assistenza organizzata da altri, e sappiamo quante volte questi servizi sono in mano e in quali mani sono. Non occorre che aggiungiamo altro, perché anche lì c'è un grosso interesse a essere caritatevoli con queste persone. E il falso buonismo è un vero arricchimento. Vogliamo ricordare che proprio nella nostra regione il diritto a una vita indipendente è stato garantito, è stato ricordato nella Carta di Lignano, elaborata nel corso del secondo forum nazionale sulla vita indipendente, che si è svolto nel marzo dello scorso anno, ed è carta coerente con l'articolo 19 della Convenzione Internazionale ONU dei diritti delle persone con disabilità. Voglio leggervelo perché è qualcosa di bellissimo. Gli stati parte di questa convenzione riconoscono l'eguale diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nelle comunità in pari condizioni di scelta rispetto agli altri membri, e prenderanno misure efficaci e appropriate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e della piena inclusione e partecipazione all'interno della comunità, anche assicurando che le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi di sostegno domiciliare, residenziale o di comunità, compresa l'assistenza personale necessaria a sostenere la vita e l'inclusione all'interno della comunità e a prevenire l'isolamento o la segregazione fuori dalla comunità. Ricordando quindi che queste persone non rivendicano, e noi assieme a loro non chiediamo nulla di straordinario, ma solo il diritto a vivere la vita quotidiana così come possibile per qualsiasi altra persona. Rivendichiamo il diritto che possono essere messe nella condizione di esercitare scelte libere e consapevoli, i diritti di chiunque altro, e più precisamente come gestire e compiere scelte consapevoli in modo di avere il controllo diretto della propria vita, senza per forza dovere e in modo esclusivo dipendere dai servizi di assistenza organizzati da altri. Ciò che proponiamo è rivendichiamo il diritto di un pagamento diretto Per i disabili temporanei anche, non solo per quelli gravi e permanenti, in base al reddito, quindi per chi ha un reddito estremamente basso, da zero fino a pagare un ticket, ma chi ha subito un anche per chi ha subito un intervento e quindi è temporaneamente disabile o è gravato da patologie che limitano le attività di eseguire i lavori domestici, compresi la spesa o l'acquisto di farmaci, convalescenza, limitazioni, cioè anche persone che hanno familiari con una grave Alzheimer, che non li possono lasciare da soli. E queste gravi limitazioni che possono godere per quel periodo di un'assistenza per la gestione dei bisogni quotidiani e della casa. Oggi sono le famiglie che sopportano il carico maggiore, se non totale, dell'assistenza che non viene economicamente riconosciuta, perché chi si dedica è quasi sempre una persona della famiglia. Ad assistere una persona che presenta la necessità di assistenza continua, dedica poi alla fine tutta se stessa a questa persona. E dedicando tutta se stessa, la dedica ogni giorno. Lo fa per amore, però questo amore è un amore che ti spinge a escluderti dal resto della vita. In un futuro questa persona avrà compromesso la propria esistenza perché si sarà tagliata fuori da rapporti sociali, avrà dovuto limitare il proprio, quando va bene, il lavoro a un lavoro part-time e certe volte avrà dovuto essere costretta ad abbandonarlo. Quindi, quando avrà finito di accudire, perché se questa persona dopo 10, 20, 30 anni di cure prestate viene meno, si troverà che non avrà una pensione dignitosa per continuare a vivere, o addirittura non avrà nessun reddito. Allora di queste persone non sarebbe meglio che noi pensassimo anche al loro futuro e quindi chiedessimo che gli venisse erogato un reddito la persona che soffre, che è ammalata, possa assumerle e possa garantire loro un domani una forma di magari un piccolo reddito minimo e il loro lavoro non sarebbe sfruttato, ma non gratuito, ma sarebbe un'assistenza riconosciuta. E affinché possa assumere il familiare, quindi dandogli poi un'indipendenza economica e una dignità di esistenza. L'indennità di accompagnamento non vogliamo che sia legata al reddito personale né della famiglia né deve costituire reddito, perché le spese per l'assistenza sono deducibili, però il denaro viene elargito per pagare l'assistenza, costituisce reddito. Quindi, come succede in Italia, da un lato io de deduco, però dall'altro questo mi fa reddito perché pago una persona, e invece queste dovrebbero essere completamente esenti da un carico fiscale. Chi è inoltre il disabile? Di solito, tranne coloro che hanno un infortunio INAIL, sono redditi bassi perché hanno quasi mai lavorato e quindi l'assistenza per loro è ancora più gravosa perché hanno patologie che hanno bisogno di un'assistenza 24 ore su 24. Quando noi parliamo di funzioni essenziali per la vita, noi introduciamo un'altra ambiguità, in quanto questa dà adito a un'interpretazione per cui la vita di questa persona si riduce semplicemente alla sopravvivenza, alla capacità di respirare, di mangiare da solo, chiediamo se riesce a portarsi la posata alla bocca, quasi mai gli chiediamo se riesce a tagliarsi la carne perché ci vuole l'opposizione del pollice, già sono dei movimenti più fini. E se più o meno si riesce a vestire. Invitiamo invece il legislatore, primo fra tutti, in quanto i medici, e soprattutto questo lo posso garantire personalmente, coloro che compongono le commissioni si trovano a dover valutare le invalidità attenendosi a delle norme, a delle percentuali, a fare dei calcoli un po' da ragioniere, a delle tabelle che codificano per delle patologie che sono che danno un punteggio percentuale. Purtroppo questi sono vecchi, sono datati e non sono introdotte patologie nuove, per cui bisogna avvicinarsi per analogia. E non è certe patologie non sono inquadrate, non sono rintracciabili. E quindi ci rivolgiamo al legislatore affinché comprenda che per funzioni essenziali della vita si intende soprattutto la possibilità di svolgere la propria esistenza in modo che venga rispettata l'autodeterminazione della persona. Quindi ritengo che la definizione incompleta vada ampliata comprendendo i diritti che, mi riferisco nuovamente alla Costituzione, definisce come inviolabili e quindi non devono essere negati e né limitati ad alcuno. Per quello che riguarda gli ausili tecnici, significa che non superabile mediante ausili tecnici, quindi si parla di disabilità. È un'altra definizione ambigua, pericolosa, perché vogliamo sottolineare che l'ausilio rende possibile svolgere alcune funzioni impiegando lo stesso tempo e le stesse energie, il medesimo sforzo che verrebbe speso per svolgere quel medesimo compito o se venisse svolto con l'aiuto di un assistente. Quindi vogliamo che non deve essere interpretata più come funzione superabile per mezzo di un ausilio tecnico, quando tecnicamente possibile, a prescindere dal tempo o dalle difficoltà. Anche in questo caso vogliamo rivendicare il riconoscimento che deve venire dal legislatore, che ribadisca come lo Stato sia chiamato ad assumersi diretta e fattiva responsabilità affinché le persone con disabilità non debbano essere lasciate sole, ma venga fornito sostegno nelle diverse forme e informazione, venga garantita l'informazione effettiva sulle condizioni e su cosa hanno diritto e anche sulle tecnologie a cui possono accedere. E ribadiamo che la persona con disabilità è il soggetto che è in grado di compiere scelte, di gestire senza bisogno di intermediari. Quindi a questa persona deve essere lasciata la scelta se vuole assumere un congiunto, se vuole un ausilio tecnico. Quindi ribadiamo il concetto all'autodeterminazione del disabile, di gestire la propria vita senza intermediari, cioè senza che qualcun altro scelga per lui, ma sia egli a scegliere o la tecnica o la persona, e nel caso scelga la persona, la possa assumere. Tutto ciò ci proponiamo come radicali attraverso metodi non violenti che ci contraddistinguono, per cui il massimo della violenza lo facciamo quando agiamo col nostro corpo, come chi qua tra di noi ha digiunato per la moratoria e l'unica cosa violenta è stata quella di astenersi dal mangiare o dal bere. Noi vogliamo invece che accedere attraverso mezzi non violenti, informando correttamente, attraverso conferenze stampa, attraverso, se possibile, convegni, dibattiti pubblici, lettere ai giornali, banchetti per la distribuzione dell'informazione che ci è negata dai mezzi di comunicazione, dai tabloid, o da chi dovrebbe informarci nelle scuole, nelle università. Lo faremo noi per le strade. E inoltre di promuovere e di diffondere la libertà della ricerca scientifica attraverso questi metodi, che purtroppo attualmente viene non solo violata, ma viene data una forma di disinformazione e che ottunde le menti. Queste sono le nostre, quello che mi sento di dire.
Grazie.